نصر عنصرية.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. A breve andrà in onda la consueta trasmissione del mercoledì. Se c'è tutto, c'è la salute.
Yeah.
Radio Onda Rossa, eccoci che stiamo per iniziare. Intanto il sommario della trasmissione odierna verterà su, in primo luogo parleremo della legge di stabilità in discussione in Parlamento, o come scopriremo in discussione più fuori dal Parlamento che dentro, e parleremo poi della manifestazione di sabato a sostegno della resistenza del popolo palestinese. E quindi andremo a sentire una delle tante realtà che saranno presenti nella mobilitazione del 7 dicembre su Giubileo, Grande Opere, No Inceneritore e così via. E chiuderemo con lo spazio Giubileo a cura di Termini TV. Questo è il programma della trasmissione. Adesso mandiamo un brevissimo stacco musicale e poi entriamo direttamente nel merito delle questioni.
Non posso fermarmi in questa aspetta terra d'armi, perché se lui rispondo nascosto nella giungla. Io dico quel che vedo, occhio non invento niente, cos'altro può dirti? Dimmi, non posso consumare le menzogne, anche se quando uscì con le sconfitte. Io ci sono nato, ma intanto vedo chiaro, perché non vivo a caso e guardo in fondo per capire meglio alzandolo il livello. Cos'altro può dirti?
Forza!
Chi è che si fa sotto?
Partito tempo!
Ubriachi!
Senza avere un sorso!
Come quella volta, davanti al fuoco della strada, la nebbia si dirada, era buio e ritruminata, e segui lo ritmo della posse.
Onda rossa posse!
Partito che paga, non rimango per rimane, non mai per guardare il male.
Partito tempo!
Partito tempo!
Partito tempo!
Fotti
il potere,
batti il tuo tempo,
fotti il potere,
batti il tuo tempo per fottere il potere. Io scrivo, interpreto, recito la rima come nessuno prima, sì, ma ho lo spirito per farlo. Con il mio fratello giù nel fondo, qualcuno sta rubando.
Radio Onda Rossa 87 900 MHz, telefono 06 49 17 50. Appunto, come preannunciato, andiamo a iniziare la trasmissione odierna sul Se c'è tutto c'è la salute, e la iniziamo insomma con un tema che è oramai da diverse settimane fra i principali che si affrontano sui giornali e così via, e non potrebbe essere diversamente visto che parliamo della legge di stabilità, cioè di quel dispositivo legislativo che ogni anno prefigura quella che sarà la politica economica del governo nel triennio successivo. E come si ricorderanno le ascoltatrici e ascoltatori di questa trasmissione che ci seguono con assiduità, noi abbiamo parlato più o meno circa un mesetto fa di quello che era il piano strutturale di bilancio, l'altro documento, diciamo, che è stato approvato dal Parlamento e presentato dal governo e che definisce la manovra economica dal punto di vista principalmente di quello che è l'orizzonte di intervento rispetto alla questione della gestione del debito e del deficit pubblico. È il documento che viene presentato all'Unione Europea e che dice all'Unione Europea ci muoveremo secondo questi obiettivi dal punto di vista del deficit e del debito pubblico, questi obiettivi riteniamo di realizzarli attraverso una serie di misure che dentro quel piano sono espresse in maniera, diciamo, generica, ma che fanno capire già qual è l'orientamento politico del governo che lo presenta. E questo documento viene poi portato alla Commissione Europea, che ha dopo un certo tempo, in genere più o meno un mesetto, si esprime rispetto allo stesso piano strutturale di bilancio, dicendo sì, va bene oppure no, dovete apportare questa correzione a quest'altra, perché secondo noi, no, i numeri che ci avete presentato non vanno bene, non sono in linea con lo strumento di governo dell'Unione Europea sulle misure economiche all'interno degli Stati, che è il patto di stabilità e crescita, che se ci ricordiamo è stato sospeso a seguito della crisi sanitaria determinata dalla sindemia, dalla diffusione del Covid, e che dopo trattative che l'hanno parzialmente rivisitato rispetto a quello che esisteva nell'epoca pre-Covid, rientra in vigore proprio a partire dal 2025. Il patto di stabilità e crescita mantiene comunque quegli orizzonti che sono il rientro dentro il 3% del deficit di bilancio e una tendenza alla riduzione del debito fino all'obiettivo del 60%. Ricordiamo che il debito del nostro paese è circa il 134% del PIL, il che significa che per scendere al 60% ci sarebbe la necessità di tagli consistenti per diversi anni. Ma questo, diciamo, è quello che è il piano Unione Europea. Quindi poi questo piano strutturale è stato tradotto in una legge di stabilità vera e propria. Dicevamo prima, legge di stabilità che è in discussione in Parlamento, ma è vero fino a un certo punto, nel senso che come tutti e tutte possiamo vedere, anche leggere dai giornali, c'è una forte tensione all'interno dei partiti della maggioranza, e questo è dato dal fatto proprio del disegno di questa legge di stabilità, perché, e qua entriamo un po' nel vivo, intanto, diciamo, proprio ieri o l'altro ieri è arrivato il via libera dell'Unione Europea a questa legge di stabilità. Appunto, è stato approvato il piano strutturale di bilancio che gli è stato presentato, e quindi diciamo, da questo punto di vista il governo italiano ha svolto il suo compito. Però perché queste fibrillazioni? Perché appunto è una legge di stabilità che si muove su un orizzonte che è quello del pareggio di bilancio, e quindi su un orizzonte in cui non c'è sostanzialmente spazio per manovre espansive, né dal punto di vista della crescita economica, né tantomeno dal punto di vista delle misure del welfare, o degli investimenti per il rilancio produttivo. E infatti, diciamo, le misure che comportano un aumento di spesa o una riduzione delle entrate all'interno della legge di stabilità, che sostanzialmente sono quelle che attengono a due grandi capitoli, diciamo così: l'aspetto fiscale, per cui la conferma è nient'altro, quindi nessuno di noi vedrà un euro in più nella propria busta paga, la conferma di quelle che era stata gli elementi di riduzione dell'IRPEF sui redditi dei lavoratori dipendenti, riduzioni che hanno un impatto peraltro molto basso in termini concreti, e quindi la conferma di quelli e alcuni bonus, soprattutto orientati alla questione della genitorialità. Piano piano ci riuscimo. E quindi il famoso bonus dei 1.000 euro per figlio, alcuni incrementi dal punto di vista della deducibilità o deduzione fiscale per figli a carico, per consiente familiare e così via. Queste norme, che diciamo in qualche modo hanno un carattere espansivo anche da un punto di vista della della crescita economica, avrebbero un impatto espansivo, sono compensate attraverso un recupero di quelle spese con interventi che da un lato fanno crescere entrate. Per esempio c'è un intervento molto importante su tutta quella che è il mondo, l'insieme deducibilità fiscali, no? Ognuno di noi, magari chi ha la fortuna di averci un lavoro un lavoro dipendente a tempo indeterminato, magari poi a fine anno fa il 7,30, con il quale si appunto deduce, quindi si scala dalle tasse che sono un 19% delle spese mediche sostenute nel corso dell'anno, oppure gli interessi sul mutuo prima casa e così via, per una serie di interventi che sono innumerevoli e che possono portare quindi a un migliore risultato economico nelle tasche delle persone. Ecco, questi sono rivisti in maniera profonda e sono eliminati o ridotti una serie di questi deficit, fra l'altro con in alcuni casi con interventi del tutto odiosi, cioè per esempio viene cancellata la deducibilità su il 7,30 di una serie di norme in funzione del fatto che sei un residente in Italia, che lavora in Italia, che paga le tasse in Italia, ma sei straniero e quindi non ne hai diritto, non puoi portarti in deduzione alcune voci che invece se sei italiano puoi, e così via. E un grossissimo taglio viene fatto per quanto riguarda invece tutto quello che è il servizio pubblico, a cominciare dai ministeri. Parliamo di circa 7 miliardi di taglio alle disponibilità di spesa dei ministeri, che uno, no, nella vulgata dice i ministeri fanno niente, no, però andare a tagliare questi soldi che cosa significa? Significa che per esempio nell'elenco delle norme già previste come finanziate troviamo, che ne so, all'interno dei tagli del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, interventi contro la crisi idrica, gli interventi idrogeologici su svariati territori del nostro paese. Intervieni.
C'è, in bilancio c'è anche il raddoppio del Peschiera.
Sì, invece al contrario, il raddoppio. Esatto. Il raddoppio del Peschiera invece è confermato, non è definanziato, uno di quegli interventi che è stato mantenuto. Quindi, quando diciamo che vengono ridotte 7 miliardi le possibilità di spesa da parte dei ministeri, stiamo dicendo che vengono in questo modo ridotti i servizi che vengono offerti a tutti e tutte noi. Diciamo 7 miliardi, anche se in realtà la legge di stabilità riporta che la spending review, perché è proprio il capitolo della spending review, le minori spese dei ministeri sono di 5 miliardi e 2. Noi diciamo 7 miliardi perché questo 5 miliardi e 2 è la somma algebrica dei vari ministeri e contiene dentro di sé il fatto che invece il Ministero della Difesa è l'unico ministero che aumenta la sua disponibilità di 1,5 miliardi circa. Quindi questo, se non ci fosse questo 1,5 miliardi in più per la difesa, lo dovremmo portare, è dato quel 5,2 miliardi da una somma algebrica, poi qua davanti c'è un fisico, quindi me lo può spiegare bene come funzionano le somme algebriche, ma tutto sommato si fanno già alle elementari, quindi anche noi ignoranti le possiamo capire. Quindi diciamo questo è come si costruisce la legge di stabilità, tagli vengono a ma non solo, ecco, per esempio un'altra cosa che ci riguarda direttamente perché riguarda la città di Roma che è uscita fuori è stato il fatto della riduzione del finanziamento per la metro C, che a Roma già tutti noi sappiamo che è oramai un reperto archeologico e negli scavi trovano resti dello scavo per la metro C, però al di là delle battute è un fatto grave, insomma, che se definanzi abbiamo cantiere aperti.
Se ne discute fuori, è uno dei temi che, di cui si sta parlando fuori dalle aule parlamentari.
Esattamente.
Ci sta una divisione anche all'interno del governo, perché c'è qualcuno che dice che no, invece bisogna mantenere perché Roma è la capitale, eccetera, eccetera.
Sì, esatto, naturalmente a questa riduzione c'è stato intervento anche di Gualtieri e dello stesso Rocca a dire come. Già qua fra un po' ci risolve le elezioni comunali, arriviamo che gli diamo torto pure sti sordi, vabbè, comunque sia, quindi c'è questa cosa, questo definanziamento, e appunto come giustamente ricordava il compagno qua a studio c'è tutto un dibattito, tant'è che sono stati presentati dalla maggioranza degli emendamenti per ripristinare quel finanziamento. È una scena abbastanza divertente che è presente in diversi punti di questa legge finanziaria, cioè che norme che di taglio o di interventi comunque negativi decisi inseriti all'interno della legge stabilita poi sono rapportati da invece interventi della stessa maggioranza, di emendamenti presentati dalla stessa maggioranza che chiede di cancellare o radicalmente modificare quelle stesse norme. E quindi questa fibrillazione all'interno della maggioranza fa sì che a tutt'oggi, ci troviamo appunto al 27 di novembre, non si sia iniziato a votare e a discutere nemmeno un articolo della legge di stabilità in sede di commissione. È stato dato il termine per la presentazione degli emendamenti al 20 di novembre, quindi il 20 novembre sono stato presentare emendamenti. Gli emendamenti sono circa 3.200, di questi ce ne sono un par di cento che sono i cosiddetti segnalati, cioè quegli emendamenti che i gruppi parlamentari dicono questo mo devi portare a votazione perché per me è importante, eccetera, eccetera. E però una discussione entrata nel merito che doveva iniziare tutt'al più, cioè che doveva iniziare questa settimana e che si è ipotizzato un rinvio all'inizio della prossima, sembrerebbe che invece effettivamente la discussione inizierà il 9 dicembre. Questo significa che se il 9 dicembre iniziano a discutere tutti gli articoli che compongono questo disegno di legge sono 144. Su ogni articolo abbiamo detto in totale ci sono 3.200 emendamenti, vabbè, ricorreranno ai vari sistemi, ai tagliole, cose eccetera, per cui riducono, ma questo vuol dire che proprio se sono veloci in una settimana arrivano a concludere i lavori nella commissione, che sarebbe un evento stratosferico perché insomma una settimana tutta sta mole è complicato, però vuol dire che tu stai al 16-17 dicembre che vai in aula, dopodiché parte la discussione e votazioni di tutti gli articoli in aula, sei arrivato più o meno a 20, 21, 22 dicembre, robe di questo genere, e stiamo sempre parlando in un'ottica che fai le cose proprio velocissimo, a quel punto il Senato diventa un passaggio formale e basta, perché altrimenti rischi di andare in amministrazione straordinaria. Quindi quello che si ipotizza insomma come cosa più verosimile è che appunto intorno alla metà di dicembre il governo faccia un maxi emendamento sostitutivo della legge, pone la fiducia su quel maxi emendamento e così stronca la discussione in commissione e poi ripete la stessa operazione in aula, e in questo modo accorcia i tempi, ma una volta di più impedendo anche la possibilità di un dibattito parlamentare che eventualmente per chi ci crede possa portare dei miglioramenti alla legge stessa. Questo è un po' il quadro della situazione, e prima di dire qualche cosa anche su quello che si sta facendo a riguardo, non so se qua da studio vogliamo aggiungere qualche considerazione o qualche elemento insomma di interesse.
Brevemente, io direi che questa manovra, che sta producendo anche una serie di mobilitazioni che nei prossimi giorni ci saranno, del sindacalismo di base, della CGIL, della UIL, che praticamente già dalla fine di questa settimana fino alla metà di dicembre vedremo nelle piazze di questo paese, e per cui questo già la dice un po' su come la dinamica legata a questa manovra sta producendo uno scenario di un certo tipo, dentro il quale è chiaro che bisogna esserci. E quello che volevo dire io è che secondo me c'è una contraddizione enorme tra alcune affermazioni che vengono fatte anche a livello governativo, una per tutte la questione del favorire le nuove nascite, no? Cioè l'attenzione nei confronti del fatto che ci siano famiglie che fanno figli e figlie, e nello stesso tempo un dispositivo che nega la possibilità di realizzare questo, perché è vero che ci sono i cosiddetti bonus, cioè le dinamiche che avvantaggiano coloro che figliano in questa fase storica, ma poi c'è una serie di tagli che intervengono sul welfare, che intervengono sulle dinamiche della quotidianità di ogni nucleo che si vuole formare in termini familiari, che non consente sostanzialmente di avvantaggiarsi di nulla. C'è una famiglia che decide di fare un figlio e deve mantenersi un affitto di un alloggio, che deve mantenersi le tariffe, che deve mantenersi il pagamento della quotidianità nel mangiare, nel vestirsi, non è assolutamente avvantaggiata da queste dinamiche di bonus che vengono messe. Per cui è tutta propaganda intorno a quest'idea della genitorialità, ma in realtà poi il taglio è abbastanza serio. La stessa cosa avviene secondo me anche sulla tutela dell'ambiente, cioè invece di camminare come si dovrebbe fare verso una dinamica che riguarda la transizione ecologica in maniera autorevole, si va nella direzione opposta e contraria. Sostanzialmente la manovra finanziaria non si assume per niente la responsabilità di agire in favore di città più vivibili, di città dove il trasporto pubblico sia garantito, e sia garantito anche in termini economici sostenibili. Non favorisce per nulla il freno del consumo di suolo, per cui si continua a cementificare, a progettare. Qui a Roma stiamo costruendo una mobilitazione per il 7 di dicembre, poi ne parleremo, che affronta proprio questa questione, e purtroppo dobbiamo dire che ciò che fa il centro-sinistra in questa città non è distante da quello che farebbe il centrodestra, insomma, per cui c'è un'idea di gestione del territorio e del consumo dello stesso che questa manovra non affronta, ma nemmeno laddove governa il centrosinistra ci sembra che vada nella direzione che vorremmo. Le dinamiche alluvionali, i disastri ambientali che ci sono stati in varie regioni ci raccontano che sia che il governo sia di centrosinistra, sia che il governo sia di centrodestra. Per cui diciamo che la sfera della propaganda riguarda questo governo rispetto alle decisioni che sta prendendo. Per ultimo mi lascio il tema a noi più caro, tra virgolette, che è quello dell'abitare. A parte la questione del consumo di suolo, c'è un tema che ha a che fare con l'assoluto zero, che riguarda l'edilizia residenziale pubblica, il recupero di ciò che è costruito, la possibilità di riutilizzare a favore dell'emergenza abitativa ciò che esiste, non viene proprio preso in considerazione. Anche il famoso bonus affitti, che ha prodotto anche tante morosità, ma che ha salvaguardato anche per un periodo medio-lungo affitti che non si potevano sostenere, purtroppo a favore della proprietà, per cui c'è stato un innalzamento degli affitti sostenuto anche da questo bonus, adesso è completamente sparito, per cui chi riusciva ad andare avanti grazie a questo bonus è un futuro sfrattato, cioè saremo di fronte a una dinamica di questa natura, per cui anche il tema del blocco degli sfratti che noi stiamo invocando da tempo e che ha visto scendere in campo anche il Papa non sta sfiorando questa maggioranza, e lo stesso Gasparri si è espresso con voce tonante in difesa del diritto proprietario e della proprietà privata, ma la stessa cosa ha fatto con Fedilizia, per cui noi pensiamo che bisogna seriamente iniziare a sanzionare questi soggetti che stanno schierandosi senza se e senza ma a favore di città che vengono sfruttate sul piano del profitto, e ci si gira dalla parte opposta a dove sta il disagio e il disagio abitativo.
Sì, certo, a conferma di questo andiamo verso la chiusura.
Un'ultima cosa forse dovremmo sottolineare, che nella manovra finanziaria si guarda con attenzione alla Polizia di Stato. C'è un incremento abbastanza importante dell'impegno economico a favore dei cosiddetti tutori dell'ordine. Probabilmente questo fa il paio col DDL sicurezza che è in campo, che sta un po' faticando proprio a causa di questo dibattito intenso intorno alla manovra finanziaria, ma che sta continuando ad andare avanti, si discutono gli emendamenti e probabilmente manovra finanziaria di questa natura accompagnata con un DDL di questa forza, per non parlare del decreto flussi e di quello che riguarda i migranti, penso che il volto di questo governo è abbastanza scoperto, qualcuno lo definisce montiano, io direi che potremmo definirlo anche fascio montiano, insomma, da questo punto di vista saremmo più precisi.
Sì, diciamo, a conferma quello che dicevi, appunto c'è un articolo che si intitola Piano Casa Italia, il cui finanziamento è pari a zero, e quindi ci spiega da solo, insomma, che è messo lì proprio.
È un piano che va piano, insomma.
Sì, parecchio piano, quasi fermo, esatto. E così come non abbiamo, per ragioni insomma di spazio dentro una trasmissione come questa, non abbiamo voluto affrontare in particolare tanti aspetti che però secondo noi sono almeno accennati, è importante farlo. Uno è quello, è la questione del personale pubblico, nel senso che si lamenta da tempo un deficit di personale e conseguentemente una riduzione di servizi, no? Lo vediamo, e questa trasmissione quotidianamente lo ricorda per quello che riguarda il settore sanitario, ma una situazione simile ce l'abbiamo nella scuola con la precarietà a vita, ce l'abbiamo nei servizi sul territorio, oppure nell'assistenza sociale e così via. Ebbene, dentro questo panorama che è fatto quindi di una riduzione del personale che va avanti da alcuni decenni, per cui anche nel confronto con le altre nazioni europee c'è una situazione drammatica nel nostro paese, e non solo non vede dentro questa legge di stabilità un piano magari invece di rilancio dell'assunzione pubblica, ma al contrario viene inserito il blocco del turnover dei dipendenti pubblici, o meglio una sua riduzione, nel senso che il turnover, sapete, è quel meccanismo per cui una persona va in pensione e una persona viene assunta in sua sostituzione. La normativa prevede che invece il 25% delle persone che vanno in pensione non viene coperto, quindi per capirci, se 4 persone vanno in pensione ne vengono assunte soltanto 3, e quindi questo comporterà un ulteriore appesantimento nel servizio pubblico, così come su scuola e sanità. Gli stanziamenti per il Fondo Sanitario Nazionale, pure là c'erano tante polemiche sui giornali eccetera, però lì alla fine la cosa è facile, uno va a vedere i numeri e i numeri ci dicono che gli 890 milioni, insomma meno di un miliardo di aumento del Fondo Nazionale Sanitario decisa da questo governo nel 2025 rispetto al 2024 non copre neppure la crescita inflazionistica, quindi significa che con quella somma si faranno ancora meno cose rispetto a quelle che vengono fatte oggi. Però appunto, come si ricordava, se questo è il panorama molto sommario, ma che crediamo sia sufficiente a rendere l'idea di come questa sia una legge di stabilità del tutto montiana da questo punto di vista, è vero dal mio punto di vista, proprio per i tagli lineari e così via, altrettanto vero che dentro il quadro montiano si cercano di ritagliare spazi per gli interessi corporativi di questa o quella frazione particolarmente cara a questa o a quella sezione di governo, perché poi c'è da dire che all'interno degli stessi partiti di governo c'è sta magari una fetta del partito che supporta uno, una fetta del partito che supporta un altro, una fetta del partito che è contro quello supportato dall'altra fetta del partito, quindi siamo nell'ambito proprio delle consorterie vere e proprie, e quindi si cerca in questo modo, no, di ritagliare, per cui noi troviamo che in questo panorama dei tagli dappertutto, però per esempio vengono stanziati per il piacere de Giuli 5 milioni per i carnevali storici, 1,5 milioni per bande dei paese, insomma cose che, per carità, massimo rispetto per le bande dei paese e per i carnevali storici e anche antistorici, però crediamo insomma che renda un po' l'idea, e quindi questo crea tutte queste fibrillazioni perché ognuno ha i suoi a cui deve rispondere e non sa come farlo. In questo senso però si costruiscono anche mobilitazioni, no? Per cui per esempio ieri c'è stata una prima mobilitazione contro la legge stabilità che ha riguardato le lavoratrici e i lavoratori di ACI Informatica che sono stati in presidio, e qua si apre un'altra questione: siamo lavoratori, questi di ACI Informatica, ampiamente abituati a mobilitarsi, a lottare contro il governo, è capitato tante volte e con governi di vario genere, insomma da Prodi nel 2007 a Monti nel 2012 e così via, a Renzi eccetera, e oggi non poteva mancare Meloni, no? Però in questo tempo quello che si è visto è come aumentano le misure che poste a limitare la possibilità, il diritto a esprimere il proprio punto di vista, per cui per esempio si era sempre abituati a stare a Piazza Montecitorio e appunto è una realtà di lavoro che è stata anche per 10 giorni di seguito a Montecitorio nel 2007, e oggi questo non è stato possibile, la polizia ha posto assolutamente il divieto e ha offerto santi apostoli, alla fine è stata concessa Piazza Vidoni, che è relativamente vicina, ma insomma chiaramente la potenza, proprio la forza che si esprime stando lì a ridosso è maggiore. Oltre alla lontananza c'è stato pure un certo atteggiamento per cui, che ne so, c'erano lavoratori che magari hanno preso la bicicletta e sono andati in giro per la zona con la bandiera sulla bicicletta, no? E le forze dell'ordine ci hanno richiamato: ah, fate rientrare perché non si può fare, oppure non potete andare in giro con la maglietta dell'informatica, de che cioè, la maglietta è quella che mi pare, quindi per dire, no? Quindi questo è un po' il clima repressivo e seguita, malgrado ciò i lavoratori dell'informatica sono riusciti insomma comunque a farsi sentire e andare a parlare, a volantinare dappertutto in tutta la zona e con svariati deputati. E però pure questa mobilitazione specifica nasce dal fatto che appunto in questo sistema dei tagli eccetera c'è un articolo, il 116, che prevede un prelievo di 50 milioni dal bilancio dell'ACI, che è un bilancio peraltro che non rientra nel bilancio dello Stato perché si autofinanzia, è proprio un prelievo, non è una riduzione di finanziamento, è proprio un prelievo perché lo Stato non lo finanzia l'ACI, e questo chiaramente in quel bilancio comporta una situazione che poi in genere si esprime nel taglio dei posti di lavoro, a partire appunto da ACI Informatica, altre società che sono private e sono in house dell'ACI e quindi non hanno le tutele del dipendente pubblico, e si tagliano i servizi al cittadino. Questa misura non è giustificata in nessun modo, anche in tutto il dossier del Centro Studi Parlamentari, reazione tecnica, reazione economica, eccetera. Non si sa perché, cioè non scritto piamo 50 milioni, dice perché da un anno poi, non lo sappiamo perché, ed è dato da quei contrasti che dicevamo prima all'interno della maggioranza, per cui l'attuale management dell'ACI è ben visto da una parte della maggioranza e mal visto da un'altra parte, tant'è vero che la situazione poi nella legge di stabilità si rappresenta nel fatto che questo taglio di 50 milioni è stato inserito ovviamente da Giorgetti, che tutti sappiamo essere ministro nel MEF, nonché uno dei principali esponenti della Lega, e ed è stato presentato come segnalato, quindi importante, un emendamento per sopprimere questo articolo, quindi cancellarlo, e firmato dal capogruppo e da tutto il gruppo della Lega della Camera dei Deputati, quindi lo stesso partito che l'ha rappresentato, per dire, no? Quindi questo ci dà l'idea, no? De com'è la cosa, e appunto proprio per queste ragioni noi pensiamo che sia importante che riusciamo a costruire tante vertenze su questa legge di stabilità, e che, come hanno avviato i lavoratori della ACI Informatica, la cosa si espanda pure a tanti altri settori e posti di lavoro. Per questo insomma saremo presenti il 29 nel corteo che partirà da Piazza Indipendenza durante lo sciopero generale, che peraltro avrà una tappa importante al Ministero dell'Economia e Finanza, dove appunto far sentire la nostra voce. Ecco, questo è un po' un quadro che sicuramente non è esaustivo, ma pensiamo possa aver introdotto nel dibattito verso la legge di stabilità. Poi naturalmente aggiorneremo ascoltatori e ascoltatrici in primo luogo delle mobilitazioni, ma in generale dell'andamento del dibattito sulla stessa.
Possiamo dire che gli unici che saranno felici di questa manovra sono i pensionati, perché troveranno 3 euro in più dentro la loro pensione quando andranno a prenderla. Quei 3 euro sono importanti, magari potranno prendere un caffè in più al mese.
Pronto?
E lo dicevo come battuta, però è chiaro che è un segno anche in questo senso, perché hanno ragionato molto in termini propagandistici proprio rispetto anche alla vicenda pensionistica, e poi in realtà è stato partorito un topolino, e un topolino che fa ridere. Se lo rapportiamo però alla quotidianità di tanti pensionati e pensionate, non fa ridere proprio per niente. Questa è una provocazione che meriterebbe una risposta seria dal mondo dei pensionati e delle pensionate. Ce li immaginiamo presenti con forza nelle mobilitazioni dei prossimi giorni, cioè almeno io ritengo che è un mondo che è vero che è invecchiato, però hanno ancora solidità ed energia da mettere in campo, lo facessero insomma.
Assolutamente, no, ma poi rispetto a come, perché hai detto questa cosa, mi è venuta in mente, no? Cioè in questi giorni vediamo sui giornali tutta questa questione, riducete il canone RAI, non riducete 20 euro l'anno, che cazzo cambia, a parte insomma penso che tanti non lo pagano, ma comunque a prescindere da questo, dice, ma ci ricordiamo tutti Salvini e la legge Fornero? Bene, questa legge di stabilità la peggiora, la legge Fornero, crea ancora più ostacoli all'accesso alla pensione anticipatamente rispetto ai 67 anni come ed Amasia, che poi andrà crescendo nei prossimi anni, e quindi hanno la necessità di parlare del nulla per non far accorgere di questo. Ma il problema è che c'è un'opposizione che, siccome invece la legge Fornero l'ha votata, ma sempre insieme alla Lega, perché poi se non ci ricordiamo anche Fratelli d'Italia ha votato la legge Fornero a suo tempo, quindi questa opposizione che fan dice nulla a riguardo, perché altrimenti dovrebbe andare contro Draghi, contro l'Unione Europea, che sono i propri referenti, e quindi un elemento in più che ci dice prendiamo noi in mano l'iniziativa, perché non, nessun altro lo può fare per noi.
Ah, io penso che dietro c'è un ragionamento pericolosissimo, siccome si dice che l'età pensionabile aumenta sostanzialmente, va aumentata perché l'aspettativa di vita aumenta, per cui bisogna lavorare di più, e siccome il tempo probabilmente tra la pensione e la morte si allunga, e le pensioni non possono aumentare, devono per forza rimanere le stesse, anche se il costo della vita aumenta, o comunque abbassarsi. Cioè c'è un ragionamento di una crudeltà impressionante che non guarda alla vita delle persone, ma guarda sostanzialmente soltanto al pareggio del bilancio, come dicevi tu all'inizio. Cioè un governo che è arrivato dicendo che avrebbe guardato alle persone perché gli altri prima non l'avevano fatto, sta esattamente muovendosi nella stessa direttrice. Penso che molti di noi l'avevano provato a dire questa cosa, anche a chi ha deciso di votare la Meloni, per cui credo che da questo punto di vista questa manovra finanziaria già stia dando la misura, anche dal punto di vista economico, della condizione in cui stiamo, per cui sono le strade che possono fare la differenza. Io non credo l'opposizione in Parlamento possa produrre granché, per cui decidiamo di riempirle queste strade.
Assolutamente. In merito, insomma, solo un flash, ricordiamoci che il via libera al governo Meloni fu dato a agosto del 2022, cioè un mese prima delle elezioni, nell'incontro che Meloni ebbe con Draghi al meeting dei Rimini, e quindi proprio nel via, ok, farai tu le mie politiche, vai tranquilla, insomma, no? Quindi diciamo, ecco, questo per chi ancora si fa prendere in giro dalla votazione. Sì, giustamente fanno cenno che abbiamo fatto tardi e che quindi dobbiamo passare all'argomento successivo, e noi quindi lo facciamo, se qua da studio non si vuole aggiungere nulla, e lo faremo rientrando in studio parlando, è stata peraltro citata, della manifestazione del 7 dicembre, e prima di questo mandiamo un stacco musicale.
Si riempie di schiuma il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte, il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte, un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, e invece le porta la morte perché radioattiva.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora, e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.
Giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti. Vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli. I crimini contro la vita li chiamano errori.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora, e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, carezza sui fianchi le montagne, e scompiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli.
Eppure il vento soffia ancora,
testa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera. Ma il vento che la vide così bella dal fiume la portò sopra una stella, sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno d'un amore. Ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna il suo cappello, come l'amore rosso il suo mantello. Tu lo seguisti senza una ragione, come un ragazzo segue l'aquilone. E c'era il sole, avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi, lui pose le sue mani sui tuoi fianchi. Furono baci e furono sorrisi, poi furono soltanto i fiordalisi che videro con gli occhi delle stelle fremere al vento.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come preannunciato, rientriamo in studio e abbiamo al telefono una compagna del Forum per il diritto alla salute. E pronto, ciao, ci senti?
Sì, ciao.
Ciao.
Ciao Elisabetta.
Ciao Elisabetta, conviene che o la abbassi ancora di più o la spengi la radio, se no fischia.
Va bene così?
Perfetto, così è meglio. E niente, appunto, come abbiamo detto, tu sei una compagna del Forum del diritto alla salute e ti abbiamo chiamato, insomma, per farci raccontare un po' come arrivate, come andate verso la manifestazione del 7 dicembre in Campidoglio, il perché della vostra partecipazione, insomma tutto quello che ritieni utile raccontare.
Sì, allora grazie per questo incontro che rifacciamo, ci rivediamo insieme. Io sono venuta a sapere dell'assemblea pubblica che è stata fatta a Tiburtina 770 sono vicina, diciamo, siamo stati vicini come associazione anche a tutto il movimento che è i movimenti, diciamo, i comitati, le organizzazioni che si stanno battendo contro l'inceneritore di Santa Palomba e, diciamo, a tutte le iniziative che si stanno facendo anche da parte Roma Est, Pietralata, il Tecnopolo, eccetera eccetera. Ho partecipato a varie iniziative e penso che questa manifestazione alla quale arriveremo al 7 dicembre sta, mi sembra, con anche le assemblee che sono state fatte, mi sembra che sta coinvolgendo tante realtà, perché in particolare la nostra associazione è un'associazione che ci ha visto insieme anche a, tu Marco lo sai bene, insomma, anche alla costruzione di una piattaforma che abbiamo fatto, che La salute non è una merce, che abbiamo elaborato a Firenze il 17 giugno del 2023, quindi poco più di un anno fa, con varie realtà, una trentina di associazioni, comitati, coordinamenti, dove abbiamo un po' delineato quale salute vogliamo e anche quali sanità vogliamo, e in particolare quello per cui noi partecipiamo a questa importante manifestazione del 7 dicembre, forse è il punto 6, potremmo dire, di questa piattaforma, che un po' va a dire che che una salute deve ripartire dal rilancio delle politiche di prevenzione, partendo a partire da quella primaria, che significa partire proprio dalla tutela delle condizioni ambientali e degli ecosistemi, ma anche del reddito, del salario, del lavoro, dell'abitazione, dell'istruzione, dei servizi, e quindi anche del Servizio Sanitario Nazionale, che purtroppo, lo sappiamo, non è più servizio, non è più nazionale, perché e tra un po' non sarà più nemmeno sanitario, perché gli operatori sanitari, come avete giustamente detto anche prima voi, soffrono del blocco del turnover, del taglio alla sanità, che si arriva, abbiamo calcolato noi, come quest'anno il governo Meloni taglia un punto di PIL, addirittura, che corrisponde a oltre 20 miliardi di euro in meno tra quest'anno fino al 2027. Cioè un vero disastro, una vera tragedia. E naturalmente tutto questo, noi crediamo molto che le lotte devono non sono intersezionali, ma se non teniamo tutto insieme, come elaborammo in quella piattaforma, sarà difficile da una parte curarci e da una parte tutelare proprio la nostra salute.
Certamente, da questo punto di vista, insomma, anche il titolo di questa trasmissione, Se c'è tutto c'è la salute, va in quella direzione. E riguardo a questo, non so se vuoi aggiungere qualcosa in merito al lavoro che come forum state sviluppando.
Allora, noi abbiamo fatto una manifestazione ad aprile per la giornata internazionale della salute, questa giornata che sono queste giornate internazionali che appunto l'OMS istituisce come la giornata internazionale contro la violenza di genere, che certe volte vengono anche riempite, diciamo che non sono sempre piene di contenuti giusti, invece noi pensiamo che abbiamo fatto questa manifestazione sotto il Ministero della Salute con tantissime realtà nazionali e della regione, e pensiamo che sia fondamentale riprendere questa piattaforma insieme, che abbiamo portato anche ad Ancona contro il G7 per la salute di Ancona. Questo perché? Perché crediamo, per esempio, proprio sul perché siamo contro gli inceneritori, perché siamo contro i vetri gestori, che poi vengono chiamati in un modo diverso, biodigestori, termovalorizzatori, gli si dà il nome che non è, perché comunque qualsiasi cosa che crea combustione fa male alla salute, e non è questa la soluzione, diciamo, per riciclare i rifiuti, anche perché a Copenaghen o a Parigi o in altri posti dove ci sono questi grandi inceneritori, termovalorizzatori, si sta cercando di chiuderli. Ma oltre questo, qual è anche il problema? Il problema è che tutte le persone che vivono vicino a queste strutture comunque sviluppano più patologie da tantissime in tutto il corpo, quindi dall'apparato tegumentario della nostra cute a quello respiratorio, dal naso, bocca, agli occhi e a livello di tumori. Quindi, e poi cosa fa una persona che si ammala in questo senso? Deve andare a curarsi in un servizio sanitario nazionale, che non è più così. Perché non è più così? Perché purtroppo, a causa delle privatizzazioni, dei tagli lineari che sono stati fatti, tagli anche dei servizi, delle strutture sanitarie, pensiamo a Vita di Portina, ma pensiamo anche al Forlanini, a San Giacomo e tutto quanto, e la gente non sa più come curarsi. Perché, e quindi noi pensiamo che questa piattaforma sia fondamentale, e la stiamo portando dappertutto, in qualsiasi posto noi siamo, quindi anche ad Ancona, alla piattaforma di incontro con il G7, fino alla battaglia locale che facciamo ognuno di noi nei territori in cui siamo, perché le due cose, locale e globale, devono andare insieme. Quello che ci stiamo rendendo conto è che le due cose devono andare insieme, quindi c'è bisogno anche di riprendere io qui faccio anche un appello, che c'è bisogno veramente di riprendere anche magari a rivedersi e incontrarsi insieme su questo. E ci tengo a dire che qual è la sanità che vogliamo per quale salute? Quale salute l'abbiamo detto? Che e quando c'è tutto c'è anche la salute, quindi ripetiamolo, i determinanti di salute, quindi la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi, il reddito, il salario, il lavoro, l'abitazione, l'istruzione creano salute, i servizi che non ci sono e quindi anche il servizio sanitario nazionale di un paese. Questo servizio sanitario deve godere di cosa? Non basta solamente aumentare il Fondo Sanitario Nazionale, che è quello che banalmente stanno dicendo tutti, dal PD a anche posizioni più a sinistra. Non basta questo, diciamo che è anche diciamo pleonastico dirlo, perché è ovvio che urge che ci si mettono più fondi e più soldi, magari se si spendessero meno soldi per le armi, visto che nel 2023 si sono spesi 24 miliardi di euro che corrispondono a 8.000 infermieri non assunti, magari sì, ma se questo non corrisponde ad un blocco degli accreditamenti, dei convenzionamenti sul territorio, compresi i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali, se no la medicina territoriale come si fa? Se questo non ad un blocco di queste privatizzazioni che sono arrivati a oltre il 50% nelle regioni più grandi d'Italia, ma e anche di più in altre, diciamo che non si cambia niente. Quindi per riprenderci, il Servizio Sanitario Nazionale, che dovrebbe curarci e dovrebbe occuparsi veramente molto di più, e la prima cosa veramente da sviluppare e da investire è la prevenzione primaria, è bloccare contemporaneamente anche il privato. E il privato che poi si manifesta anche con gli appalti, gli appalti delle pseudo cooperative che sfruttano i lavoratori. Quindi allo stesso sfruttano il lavoratore, che fanno lavori che hanno diritti diversi, contratti diversi per lo stesso lavoro. E quindi noi quando ci troviamo a doverci curare ci troviamo con operatori sanitari che stanno in questa situazione, sono sfruttati, sono mal pagati, sono ricattati, ecco perché tante volte non li vediamo nemmeno sfilare o fare sciopero. Allo stesso modo bisogna abolire quella che è la sanità di serie A, di serie B, di serie C, con l'intramenia, che è una pratica che esiste solo in Italia. Abbiamo studiato noi, stiamo vedendo anche i servizi sanitari dagli altri paesi europei, anche con un lavoro che stiamo facendo, l'intramenia è qualcosa che esiste solo in Italia. Quindi chi ha i soldi si può curare, chi non ha i soldi oggi non ha più quello che era una volta il Servizio Sanitario Nazionale, che dava uguaglianza delle cure. E quindi fondamentalmente sono questi i motivi, e in qualsiasi situazione ci troviamo noi teniamo insieme questa lotta. Infatti facciamo anche insieme una manifestazione nel 2023, quando c'è tutto c'è anche la salute. Penso che sia un modo giusto e intransigente di continuare questa lotta. Quindi ci vediamo in piazza il 7 dicembre, ma allo stesso tempo penso che bisogna riaprire sicuramente anche una lotta per quello che riguarda tutto il resto. Ecco, grazie.
Grazie a te. E andiamo a chiusura, non so, non mi dico però. Sì, ok, scusa, non capivo se volevamo farti altre domande. Per il momento ti ringraziamo e ci risentiamo presto, oltre naturalmente a vederci nelle strade.
Va bene, grazie a voi.
Ciao. Bene, adesso mandiamo un breve stacco musicale, così che rientreremo con un compagno palestinese e poi andremo nella parte conclusiva della trasmissione sul Giubileo. Questa è sempre Radio Onda Rossa.
And shout, let it all hang out about you.
Radio Onda Rossa 87900 MHz, telefono 06 49 17 50. Rientriamo in studio. Come preannunciato, abbiamo al telefono un compagno palestinese per parlare della, diciamo, della giornata del 30, che come sappiamo è una giornata di mobilitazione nazionale e internazionale a sostegno del popolo e della resistenza palestinese. Questo magari anche se abbiamo poco tempo purtroppo a nostra disposizione, ma non so se magari ne possiamo approfittare, se vuoi fare un cenno rispetto a quello che ritenete sia lo scenario che si apre dopo la tregua fra Israele e il Libano. Pronto? Ciao.
Ciao, sono Ahmad Daoud dell'UDAB. Allora, si dovrebbe, non so di che cosa parlerei del 30 prima in maniera molto sintetico, e poi parlo del scenario che si aprirà dopo questo accordo, o non si sa l'accordo quanto dirà, perché un accordo di cessate il fuoco solo, ma non è che un accordo di fine della guerra contro il Libano, in pratica. E questo cessate il fuoco è stato raggiunto perché gli israeliani hanno avuto una perdita enorme al confine con il Libano e hanno chiesto questa tregua, e non si capisce che cosa faranno dopo. In ogni caso, va bene, adesso ormai la distruzione dei palazzi civili in Libano diminuisce un po', perché gli israeliani l'unica cosa che sanno fare è andare a bombardare solo i civili e ammazzare donne e bambini, ma nel campo della battaglia non sono capaci di poter affrontare nessuno, in ogni caso come quello che sta succedendo anche a Gaza. In ogni caso loro adesso hanno preso questa boccata di ossigeno, secondo me, per quanto riguarda la situazione a Gaza, ancora in alto mare, perché nessuno vuole fermarla, né gli israeliani, né gli americani, i loro alleati europei, perché adesso tutti sono d'accordo con l'Israele, e l'Israele decide, e loro devono seguire e mandare tutti gli aiuti per loro. E riteniamo anche tutti i governi occidentali, compreso il nostro governo italiano, complici di questo genocidio che sta succedendo a Gaza. E questo per quanto riguarda scenario futuro, nessuno potrà saperlo, in ogni caso vedremo che cosa succede. Per quanto riguarda la manifestazione del 30, come tutti sapete, si sono indette due manifestazioni. Una manifestazione che è stata indetta a ottobre dall'UDAB, i giovani palestinesi e le forze italiane che appoggiano, e un'altra manifestazione è stata indetta il 9 novembre dopo la riunione che è stata fatta da gruppi italiani e palestinesi che sono distaccati dal coordinamento di solidarietà con il popolo italiano o col popolo palestinese. Ovviamente questa decisione di fare la manifestazione il 30 era decisa più dai partiti e partitini italiani che sono staccati, e hanno deciso di poter farla senza l'UDA per i giovani palestinesi, in pratica. Dopodiché noi abbiamo detto due manifestazioni non credo che siano benevoli.
Senz'altro non sono utili a nessuno.
Utili a nessuno, anzi sono dannosi per quanto riguarda la causa palestinese. Ovviamente anche con quei gruppi, cioè praticamente ci sono gruppi che si chiamano pacifisti, che in pratica non vogliono continuare questa solidarietà col popolo palestinese, vogliono smorzarla un pochino. Allora per questo hanno cercato di fare quel spezzone, diciamo, del 9 novembre. Allora noi, dopo tutto quello che abbiamo fatto, ci sono altri gruppi gruppo lì, ci sono partiti del gruppo lì che erano molto responsabili e ci tenevano a poter fare una manifestazione unica. Alla fine noi abbiamo fatto una proposta che tutti i gruppi palestinesi devono sedere su un tavolo e decidono sul da fare. E infatti i palestinesi che stavano nell'altro gruppo hanno teso la mano, dicendo siamo disposti a poter fare una manifestazione unica con una partenza diversa dalle partenze delle due manifestazioni. Noi abbiamo accolto al volo questa proposta da questi gruppi palestinesi, sediamoci su un tavolo e poi parliamo e decidiamo. Credetemi che io ero anche presente nella riunione che è stata fatta tra i palestinesi, eravamo molto cordiali, non ci aveva nessuna divergenza fra di noi, anzi tutto risolto al meglio, senza alterazioni, senza niente, era molto facile del previsto. E abbiamo deciso di fare questa manifestazione per il 30 novembre insieme, con una partenza diversa, cioè partenza da Piazza Vittorio. Le altre due manifestazioni erano una partiva dal Parco Schuster, l'altra partiva da Circo Massimo. Adesso abbiamo detto di fare questa cosa qua. L'appuntamento era oggi per poter andare in questura per poter chiedere il permesso nuovo per questa nuova manifestazione e dire le altre due manifestazioni. E ancora non so che cosa è successo. In ogni caso dovrebbero stare adesso in questura per definire questa cosa qua. L'unica cosa che abbiamo fatto bene è che i palestinesi che hanno sono i promotori. E abbiamo fatto questo per non creare alibi agli altri di poter fare quello che vogliono e diminuire la lotta del popolo palestinese qua in Italia, che è arrivata all'auge, perché il popolo italiano, per la nostra fortuna, sta al nostro fianco, nonostante che il governo italiano sta con l'Israele e aiuta l'Israele. In ogni caso adesso vediamo che cosa è il risultato, che cosa succede, e sono molto felice che riusciamo a poter fare una manifestazione unica per il favore della Palestina, perché la Palestina sta nel cuore nostro e dobbiamo fare del tutto per poter mandarla su con l'opinione pubblica.
Sì, noi ci associamo a questa tua felicità, nel senso che
salutiamo con piacere questa decisione. Saremo in piazza sicuramente.
Assolutamente, perché insomma, ecco, abbiamo anche noi seguito insomma questo dibattito, partecipato anche all'assemblea che c'è stata la settimana scorsa a Porto Fluviale, che è stato anche quello, diciamo, un piccolo tassello nel tentativo di giungere a una soluzione di carattere unitaria. Poi non tutti si sono espressi in questo modo all'interno dell'assemblea, però fortunatamente ha prevalso la volontà palestinese, quindi ci auguriamo insomma che non ci siano ulteriori inciampi a creare difficoltà, anche perché proprio per quello che dicevi, no? Il popolo italiano nella sua maggioranza, perlomeno nella sua maggioranza cosciente, esprime sostegno e vicinanza al popolo e alla resistenza palestinese, e chiaramente avrebbe difficoltà a comprendere le ragioni di una doppia manifestazione nello stesso giorno, insomma, su un tema di questo tipo. Quindi ecco, in questo senso pensiamo che sia giusto che siate voi soggetti in prima persona in lotta a indicarci la strada da percorrere, e mi sembra che, come dicevi te, insomma, fra di voi è stato anche semplice trovare un'identità di
vita, no? Infatti è semplicissimo. Infatti diceva che ci sono altri gruppi che sono favorevoli a questa avvicinazione fra di noi. In pratica hanno espresso il dissenso il 21, c'è qualcuno che ha espresso il dissenso, per fortuna sono sconfitti quelli. E poi non devo anche ringraziare il giornalista palestinese, che è molto importante, molto conosciuto, Samir Al-Kariouti, che lui è intervenuto e aveva speso molto per poter raggiungere questo accordo. Infatti anche il ringraziamento va da lui, perché un vecchio compagno palestinese che vive in Italia e sempre ha dedicato la sua vita per la causa palestinese.
Assolutamente, ci associamo insomma al tuo ringraziamento. E niente, per il momento, se non hai altro da aggiungere, ti salutiamo, così andiamo avanti anche sugli altri punti, e naturalmente ci vediamo tutti e tutte in piazza il 30 novembre, sempre a fianco della resistenza palestinese.
Va bene, grazie a voi di avermi permesso a poter dire queste poche parole sulla situazione del palestinese. Ci vediamo la prossima volta per poter anche aggiornarci del permesso che sono si dovrebbero andare oggi a prenderlo.
Certo, ma come sai, i microfoni della radio sono sempre a tua e a vostra disposizione.
Infatti sono stati sempre stati prima e rimarrà. Esatto. Grazie. Ciao.
Bene, allora, come detto, rientriamo in studio e andiamo, insomma, verso la parte finale di questa trasmissione, che da alcune settimane a questa parte la conduciamo con l'ausilio insostituibile di Termini TV, e quindi per affrontare il tema del giubileo mettendo in luce, no? Fra l'altro, prima, quando si parlava di legge e stabilità, la volta scorsa che è stato qua il compagno ricordava che durante il giubileo del 1550, se non ricordo male, erano stati bloccati gli sfratti, l'aumento degli affitti e c'era una necessità di trovare un... Esatto, di trovare i posti ai chi c'ha bisogno, quindi mettendo a disposizione tutte le case. Quindi... diciamo nel 1550 erano più avanzati rispetto ad oggi, però va bene. Ma andiamo con una musica che in realtà introdurrà un contributo registrato su uno dei temi che riguardano appunto il giubileo e che poi, rientrando in studio, spiegheremo, insomma, di cosa si tratta.
È stata approvata la realizzazione di un porto turistico. Il problema è che poi la società che doveva realizzare il porto è fallita e i lavori si sono fermati neanche un anno dopo, fino a che a un certo punto nel 2018, fine 2018, inizio 2019, uno dei soci di minoranza, che è la società Invitalia, che è del Ministero dell'Economia e Sviluppo, fa una proposta di variante, perché ha stretto una relazione, un accordo con la Royal Caribbean, e propone alla Regione Lazio di trasformare il progetto da turistico a turistico crocieristico, cioè in sostanza, anziché realizzare 1500 posti barca, riducono la metà i posti barca per le imbarcazioni di porto, i yacht, e lascerebbero un molo per 1/2 navi da crociera.
Quella concessione, che era per un porto turistico, diventa per un porto turistico e crocieristico. Non si può fare. Innanzitutto è una concessione novantennale. Noi sappiamo bene che a Genova si sono posti problemi perché è stata data una concessione per 30 anni. Uno scandalo infinito, hanno riempito i giornali. Qui parliamo di 90 anni.
Ma questa cosa, se ci si pensa, non ha alcun senso, perché c'è un porto a 50 km da qui, che è Civitavecchia, tutto attrezzato per fare queste operazioni, e c'è anche un collegamento ferroviario.
Porto di Civitavecchia è il secondo porto crocieristico d'Europa, dopo Barcellona.
Nel nostro ordinamento non è prevista la possibilità di fare un porto commerciale all'interno di una marina, ma qui mi fermo perché qui è stato, come dire, mi è stato indicato da superiori livelli amministrativi di fermarmi qui, perché non è un mio problema, così mi è stato detto. Chiaro che l'inserimento all'interno del decreto giubileo ha messo una freccia a sinistra, ha messo un'accelerazione pazzesca. Però ribadisco, mi è stato chiaramente fatto capire che non devo entrare nella competizione, non devo discutere di questa cosa finché non dovesse arrivare sul mio tavolo.
Se si legge il decreto giubileo sembra una parodia, cioè che questa struttura portuale potrà servire per facilitare l'accoglienza dei pellegrini. Qui non ci sono i fondali per far avvicinare le navi e quindi per poter farle attraccare bisogna fare degli scavi enormi. 3 milioni e 200 mila metri cubi equivalgono a 6 volte il Colosseo. Voi immaginate quanto è grande il Colosseo? 6 volte il Colosseo deve essere dragato da questo posto e smistata questa sabbia altrove. Tra l'altro è uscito recentemente dagli studi fatti dalla stessa società che vuole realizzare il porto che in queste sabbie ci sono metalli pesanti, cioè addirittura il mercurio. Quindi vuol dire che queste sabbie difficilmente potranno essere utilizzate per fare per esempio i ripascimenti delle spiagge di Focene e Fregene come si sono impegnati a fare nel progetto.
Siamo in una situazione come quella della foce del Tevere dove le sabbie continueranno ad arrivare. Non è che tu fai il dragaggio una volta e te la sei risolta per la vita. Nel tempo dovrà rifare altri dragaggi.
Gli antichi romani fecero un grande porto, ma poi furono costretti ad abbandonarlo e andare a costruirne uno a Civitavecchia, dove lì ci sono 25-30 metri di fondale e non ha bisogno di essere dragato perché è su roccia, non c'è sabbia, quindi è la storia che si ripete.
In una nave da crociera ci sono 5.000 passeggeri circa, sbarcano, devono essere imbarcati su autobus, l'autobus può trasportare 100 persone per ogni autobus, parliamo di 50 autobus. Io vi inviterei a immaginare la fila dei 50 autobus sul ponte della Scafa.
Questa è l'ordinanza del fermo indiziario di quando fu appunto fermato Mirko Pellegrini. Vediamo Mirko Pellegrini tra gli indagati, poi è stato rinviato a giudizio e ecco l'ipotesi dei PM calabresi. Pellegrini Mirko, rappresentante legale, direttore tecnico e socio unico della Edistrada SRL, metteva stabilmente a disposizione la propria impresa per la partecipazione alle gare oggetto di turbativa, mettendosi comunque a disposizione di ogni esigenza dell'associazione. Persone sospettate di essere parte dell''Ndrangheta e dei clan di Reggio Calabria. Secondo la procura ha creato una rete di circa 15 società che attraverso dei prestanome operano nello stesso settore, però sono sempre controllati da Pellegrini e dai suoi uomini. Certo, le segnalazioni c'erano state. ANAC, che nel 2020 aveva segnalato alcune imprese poi finite nella rete di Pellegrini, che dovevano essere attenzionate per alcuni appalti che avevano vinto nel giubileo della misericordia del 2016.
Da alcune risposte rilevammo che c'erano degli elementi che non ci convincevano, ditte che dovevano essere escluse non venivano escluse, risposte che arrivavano tardi e doverosamente abbiamo, oltre a indicare alla stazione appaltante quello che avrebbe dovuto fare, poi segnalato alla procura. Le risposte in molti casi erano evasive, tardive, non convincenti e questo ci ha convinto a evidenziare anomalie, dopodiché è la procura che fa le indagini e prosegue con la sua attività.
Ma questo ovviamente è molto importante, questa inchiesta. Io ringrazio davvero la magistratura. Noi abbiamo nominato una nostra commissione che andrà a controllare la qualità dei lavori su tutte le strade che sono state fatte da queste ditte, quindi non solo le strade e gli appalti che sono oggetto di presunti illeciti. Se hanno risparmiato sui materiali dovranno a spese loro pagare perché i lavori si rifacciano bene, perché noi su questo saremo intransigenti e quindi massimo sostegno e auspicio che la magistratura arrivi a individuare tutti gli illeciti e li punisca severamente.
E queste insomma erano le due chicche di questa settimana sul giubileo e su come procede. Sono due servizi di Maria Laura Cruciani e l'amica Cecilia Ferrara che hanno fatto ultimamente e che mi ha fatto piacere proporre a voi, perché si parla di due fatti legati al giubileo. L'ultimo pezzo che avete sentito si parla di Pellegrini, ma non dei Pellegrini, ma proprio di Mirko Pellegrini, che era questo che è questo imprenditore della zona dei Castelli, che diciamo diciamo, ha dato qualche mazzetta qua e là per fare le strade con materiale scadente, con poco materiale, in modo che così poi si possano rifare, guadagnarci un pochino di più, farci la cresta, insomma, anche sugli incidenti che si fanno sulle strade di Roma, che come sappiamo non sono proprio le migliori del mondo. E mentre il primo era un servizio che parla del porto di Fiumicino, perché forse voi non sapete che i pellegrini sono anche, nella nuova visione del 2025, anche croceristi, perché sono veramente multifunzionali. Io veramente ne avevo pensate di tutti i colori, che i pellegrini andassero a piedi, in ginocchio, che erano molto contriti davanti alle chiese, e invece mo vengono addirittura con la crociera. Mi immagino il pacchetto croceristico, dove puoi andare anche, poi ci stanno le veggenti, c'è la veggente di Trevignano, poi insomma è veramente tutto un pacchetto in cui si può comprare l'esperienza, fare il karaoke cristiano, suppongo, dentro la nave, e tra l'altro nave che
c'è la cappella.
Ma sicuramente c'è, anche perché se metti le cappelle paghi meno tasse poi in genere, quindi ne parlavamo la settimana scorsa quando parlavamo appunto della cancellazione dell'IMU sugli immobili del Vaticano, insomma, che tra l'altro insomma è significativo come questo progetto, il progetto del porto di Fiumicino, in verità venga da molto lontano, viene dal 2010, poi era stato bloccato, c'era stato un arresto nel 2018, cambia la proposta, che era inizialmente di un porto turistico, diciamo, allargato soltanto per barche e imbarcazioni piccole private. Da quella proposta si è pensato di fare un porto per navi da crociera, ovviamente diminuendo, come si diceva appunto sul contributo, il numero di barche piccole, ma soprattutto aumentando il peso, il leverage, dicono quelli bravi in inglese, quindi il coltello dalla parte del manico, che non è più una piccola società che deve gestire un piccolo porto turistico, ma è la Royal Caribbean, che insomma non è esattamente una piccola azienda. E questo ci dà la riprova, se mai ce ne fosse bisogno, che quando si parla di giubileo si parla di grandi eventi, quando si parla di grandi eventi si parla di grandi aziende. E questo, diciamo, riporta un po' alle dinamiche di oggi, per cui le grandi aziende fanno la politica, e pensare che un investimento del genere vada, diciamo, a profitto di un'azienda privata, quando in verità ci sono anche dei contributi pubblici, perché si parla anche di 30 milioni di contributi pubblici, è abbastanza interessante immaginare che noi mettiamo i soldi per far fare i soldi alla Royal Caribbean. Cioè, non capisco esattamente come i cittadini romani o italiani possono usufruire di una crociera a Fiumicino, nel senso che ovviamente ci sarà una ricaduta economica per chi lavora con i pellegrini, però ci sarà anche una ricaduta, diciamo, molto più grave, ambientale. E lì, tra l'altro, appunto, se ne parla anche nel servizio che abbiamo mandato, ci sono delle valutazioni che sono già state abbastanza negative, per quanto ho capito, sul fatto del dragaggio del porto. Non per niente, appunto, si parla sempre di Civitavecchia e sulla necessità magari di usare quello, visto che è anche collegato via treno, come d'altronde già ci sono tante crociere che arrivano a Civitavecchia, no? E quindi c'è un lato ambientale molto significativo, ma anche proprio banalmente un lato di traffico. Cioè, immaginarsi tutti questi pellegrini che arrivano da Fiumicino, cioè, e poi dici: vogliamo incentivare la mobilità dolce, no? Questa magnifica parola, mobilità dolce, la voglia, la mobilità dolce, insomma, i pellegrini non prendono l'autobus da Fiumicino, verranno tutti coi pullman.
Scusa, ma sono pellegrini, dovrebbero venire a piedi, no?
Beh, potrebbero venire a nuoto col Tevere, che come a Parigi viene reso navigabile al contrario addirittura, quindi pellegrini che sono veramente temprati, insomma, ci stanno pellegrini che forse potrebbero anche farlo e far rinascere così tutta l'economia del Tevere, visto che ormai sta diventando Disneyland Roma, potrebbe anche essere che fare il ripascimento del lungo Tevere, il waterfront.
Lo chiamiamo Nemo.
Ma per forza, d'altronde tutto può fare profitto in questo grande evento. E quello che è, diciamo, interessante è che lo stesso, adesso cerco di ricordarmi chi era, se era il presidente del consiglio municipale di Civitavecchia, nel contributo dice che appunto a lui è stato detto di non eccepire niente, perché era stato deciso da persone più in alto di lui che questo progetto si dovesse fare, e non solo si dovesse fare, ma dovesse rientrare appunto d'urgenza, perché di questo si tratta. Quando si parla del giubileo vuol dire bypassare una serie di, per esempio, di garanzie per i ricorsi, tutto nell'ambito magico della semplificazione, no? Questa magica parola che viene sempre utilizzata, ma che guarda caso semplifica sempre soltanto il business, ma poco semplifica i ricorsi. D'altronde vediamo lo stesso dal punto di vista dell'immigrazione con l'operazione per l'Albania, no? Nel senso, c'è sempre questa necessità di snellire le procedure in modo che possiamo fare quello che ci pare, ma ovviamente non noi, ma chi deve fare i soldi. Quindi se volete partecipare, insomma, al ha un pellegrinaggio particolare, vi invito a sentire la società Fiumicino Waterfront, che è costituita da Royal Caribbean e Icon Infrastructure, tutte cose che sono molto legate alla foce sud del Tevere, ovviamente. E tra l'altro a luglio 2024 doveva essere già in avanzata fase costruttiva, con tanto di dragaggi, 12 metri da scavare, e questo non è così. Ci sono tra l'altro varie contestazioni che sono state a cui è stato dato voce anche nel contributo, e quindi è interessante anche dal punto di vista legale, perché ci sono state riforme che sono state fatte, per esempio con la cancellazione della pianificazione dei trasporti, l'articolo 39 del codice degli appalti, insomma questo governo in particolare, ma anche ovviamente con la connivenza e la collaborazione di più livelli, sia regionali che comunali, sta riuscendo a sabotare qualsiasi forma di procedura che, insomma, ovviamente quando si tratta di un bene pubblico come la spiaggia, come un porto, diciamo, è una cosa abbastanza simbolica. E tra l'altro è molto simbolico che una città che già ha un porto, il secondo porto per crociere in Europa, è difficile immaginare che ci sia una fattibilità, una funzionalità che vada oltre il profitto di un porto a pochi chilometri dall'altro. Cioè, o mi sono perso qualcosa sulla produzione di Roma, che è diventata Pechino, che deve esportare dei container. Cioè, noi dobbiamo soltanto importare pellegrini, ma non far arrivare gli stranieri senza visto. Cioè, quindi abbiamo questo blocco navale da una parte, immaginario, dove blocchiamo tutte le barchette, ma facciamo entrare tutti i barconi giganti, navi da crociera. Cioè, se non è idiosincrasia questa, cioè siamo proprio in una situazione abbastanza bizzarra, che degli stranieri li vogliamo a tutti i costi e degli altri non li vogliamo a nessun costo.
Diciamo, chi c'ha i soldi, qualunque sia la nazionalità, è ben accetto.
Certo, diciamo che dipende da chi organizza il viaggio. Perché chiaramente la Royal Caribbean potremmo magari farli parlare col governo libico, e se facessi invece dei corridoi umanitari potremmo organizzare una crociera per tutti quelli che vogliono partire dalla sponda sud. Io faccio ironia su cose ovviamente drammatiche, ma è una situazione assurda, per cui, insomma, un giubileo della speranza, perché così viene ribattezzato questo giubileo, ma d'altronde anche il giubileo precedente del 2016, che diciamo Pellegrini, che era stato citato prima, aveva già fatto business con il giubileo del 2016, e nella storia, insomma, dei giubilei troppi ce ne stanno, in cui è stato molto sono dei grandi eventi su cui si punta molto, ecco. E l'idea di Royal Caribbean di far entrare questo progetto nei progetti di priorità massima, perché deve partecipare al giubileo, devo capire qual è la ratio, e invito appunto chiunque a capire qual è la ratio di far rientrare un porto a Fiumicino in un'opera che deve essere funzionale a Roma e a migliorare Roma. E questo, insomma, continueremo a seguirlo, continueremo a seguire anche quello che è il discorso degli affitti. Questa settimana, e chiudo, ho parlato con un ragazzo, la prossima volta vi faccio sentire l'audio, che è svizzero, che ovviamente, essendo svizzero, ha dei problemi diversi rispetto a un altro che avevo sentito, per esempio tunisino. Il tunisino non trovava mai da affittare, perché purtroppo si chiama Mohamed, e lo svizzero invece ha trovato da affittare, ma non può trovare da affittare a poco, perché è svizzero, e quindi ognuno c'ha i suoi problemi. E lui pagava 700 euro per una stanza, le altre due stanze, una 750, una 900, a Balduina, tra l'altro in via dei giornalisti, non vi dico il civico, ma quasi ve lo direi, perché sarebbe proprio da andarsela a scottare sta casa. Ovviamente nessuna ricevuta, contratto zero, nessun tipo di contratto, quindi questa simpatica signora si fa 2.400 euro al mese in nero, esentasse, lamentandosi, cioè diciamo congratulandosi con questo ragazzo svizzero perché lui non è del terzo mondo, quindi denota anche una certa propensione al razzismo abbastanza endemico, e perché nel terzo mondo si vede che lei è, diciamo, nel, uno che fa un contratto così, che affitta così, probabilmente è quello più il concetto di essere del terzo mondo, non rispettare i diritti di nessuno, no? E quindi immaginare che il terzo mondo sia soltanto la povertà che viviamo oggi, più che altro è una povertà proprio, non voglio dire morale, che è un parolone, però di rispetto per gli altri, no? E quindi queste storie degli affitti sono proprio le più simboliche di cosa sta diventando Roma. Oggi appunto sentivo invece un'altra ragazza la cui proprietaria ha aumentato l'affitto per un bilocale di 40 metri quadri da 850 euro, che insomma sono parecchi soldi, sono praticamente quello che
stipendio per parecchie persone.
È uno stipendio di tante persone, magari anche proprio full time, e da 850 lei, in funzione del fatto che il giubileo e i pellegrini e le spese e le bollette, che tra l'altro non sono aumentate in quest'ultimo anno, però comunque sia, diceva che deve aumentare a 1000 euro. Immaginatevi tutta questa cosa, come si diceva quando arrivò l'euro dopo le lire, no? Che una cosa era 1500 lire, poi diventava 1,50 euro, no? Nel senso che c'è, si tende sempre ad approssimare per eccesso, e questo chiaramente è un problema che il giubileo, essendo una grande macchina mangiasoldi, diciamo, aiuta tutti a pensare di essere, diciamo, legittimati a farsi la cresta su quello che si può fare, perché chiaramente i pellegrini poi diventano a nostro immaginario anche un po' dei nemici. Io me li immagino ormai come i lanzichenecchi, me li immagino quasi armati che scendono proprio da queste crociere proprio e quindi, tra l'altro, arrivando a Fiumicino non è manco il comune di Roma, e quindi interessante quanto arriverà al comune di Fiumicino, su cui c'è un'altra storia molto interessante, perché in tutto questo chi c'era come sindaco di Fiumicino è una vecchia conoscenza del PD, nonché compagno di Monica Cirinnà. Non so se ci ricordiamo i soldi nella cuccia del cane a Capalbio, insomma, grande.
Mi sono corso subito a vedere nella cuccia del cane di mia figlia se c'era qualcosa, ho trovato niente.
Guarda, io la cuccia è troppo piccola del mio cane, speravo almeno una carta di credito, non mi servivano proprio il cash. Però insomma, una vecchia amicizia, perché queste cose, questi grandi business non si fanno mai soltanto da una parte, no? Ci deve essere una grande collaborazione trasversale, una grossa coalizione degli interessati di tutti i partiti, e questo è il grande problema che viviamo oggi, nel senso che questi grandi eventi gli imprenditori sono capaci di sventolare le bandiere più differenti a seconda di chi sta al governo, come d'altronde ci ha insegnato anche l'inchiesta a Genova, sul porto di Genova, in cui è coinvolto Toti, e l'imprenditore lì diceva candidamente: ma io ho dato i soldi a chiunque stava là, insomma. Cioè, il punto è proprio come funziona il sistema, che
del resto lo dicono, e sono contro le ideologie, no? Quindi va bene.
È assolutamente antideologico, soltanto un'ideologia, cioè quella del pecunia non olet, e quindi i soldi, gli investimenti sono il vero motore di questo giubileo, che quindi vi invito a partecipare, giubileo della speranza, sponsorizzato probabilmente da Mastercard e Royal Caribbean, speriamo presto di avere buone notizie sul fronte dell'opposizione a questo porto, che comunque c'è. So che ci sono anche vari giornalisti che ci stanno lavorando.
Beh, prima ricordavamo la manifestazione del 7 dicembre al Campidoglio, del percorso che sta costruendo questa, fa parte anche i movimenti del bilancione, comunque, certo. No, porto di Fiumicino.
Quindi non bisogna mollare la presa, perché veramente quando ci stanno anche delle possibilità legali anche di fermare questi lavori, che comunque c'è un impatto ambientale al di là di tutto il magna magna che c'è a livello economico, una volta che ti fanno un'opera che tra l'altro non sarà utile se non per queste, cioè noi abbiamo lottato da decenni che si parla delle grandi navi a Venezia, di cercare di fermare le navi a Venezia, che famo, le famo arrivare pure a Fiumicino, che già stanno a 50 km di distanza. Cioè, è veramente assurdo, ormai si sta sputando sulla logica, non solo riempendosi le tasche, ma facendo proprio delle cose che non sono manco utili, e quindi fin quando fa una cosa utile, alla fine la gente magari se lo dimentica, ma se fai una cosa che non solo è inutile, ma va anche a detrimento dei lavoratori del porto di Civitavecchia, una parte del contributo che non ho mandato perché ci portava un po' lontano, però insomma ci sono 3.000 mia persone che lavorano a Civitavecchia che sono preoccupate dalla competizione poi di Fiumicino. Magari ci arriveranno quelli della Royal Caribbean a far lavorare direttamente qualcuno dalle Virgin Islands. Speriamo insomma che diventi almeno un offshore, un posto dove possiamo fare tutto, una specie di grande casinò, perché a sto punto alla Magliana un bel casinò ci sta, no? E in questa mentalità stiamo andando verso una Roma Las Vegas, e quindi speriamo insomma che il Papa sia contento.
Tanto il cambiamento climatico possiamo puntare pure sul deserto.
Beh, certo, senza dubbio, poi ci sarà bisogno di una nuova bonifica e sicuramente abbiamo un governo pronto a intestarsi nuove bonifiche. Oh, e quindi
altro che via dei Romagnoli, troppe ne famo là.
Sì, cioè, avremo un problema a chiamare quelli del Veneto e dei vari posti istriani a venire qua, perché purtroppo gli italiani non fanno bambini. L'altro giorno c'era la mia ragazza che è andata in ospedale, ha detto tutte le madri che c'erano nel reparto erano tutte di origine straniera, quindi penso che forse chi sta al governo nei vari livelli non è molto rappresentativo dell'Italia che verrà tra un po', nel senso che poi tra l'altro se si vedono i dati di quanta povertà ci sta tra le famiglie di persone di origine straniera, capiamo che l'Italia del domani al massimo può essere un posto dove ci va in crociera, perché non ci sarà più niente. Se stanno a Magnà, le ultime cose rimaste, ovvero proprio la bellezza del posto, che diventerà una semplice rovina. E con questo grande ottimismo, insomma, possiamo sentirci.
Possiamo concludere anche quello spazio Giubileo di oggi.
È Giubileo della speranza. Appunto, bravo, mai l'hai elevata. Era una fine speranzosa come doveva essere, insomma.
Esattamente. Va bene, niente, noi con questo concludiamo anche la trasmissione di oggi. Prima di salutarvi ricordiamo solo gli appuntamenti proprio immediati dei prossimi giorni. Venerdì 29 sciopero generale, appuntamento alle 9:30 a Piazza Indipendenza per il corteo di lavoratrici e lavoratori contro la legge di stabilità e per più salari. E sabato 30 in corteo da Piazza Vittorio per a fianco della resistenza e del popolo palestinese, e sabato 30 la sera dopo il corteo a sostegno della Palestina ci troviamo tutti quanti presso il centro sociale Ipoddi Marino a Via del Giardino Vecchio numero 1 in occasione della cena e dei festeggiamenti per oltre 20 anni di occupazione di quello spazio. E invece domenica 1 dicembre, se non ricordo male, a partire dalle ore 15, un dibattito su salute e sanità territoriale nell'ambito dei festeggiamenti dell'occupazione di Casale Alba 2 a via Gino Mazza in zona Re Bibbia. Per quanto ci riguarda ci sentiamo mercoledì prossimo, dovremmo avere ancora il contributo di Termini TV, insomma, per parlare sempre di Giubileo. Ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50. La radio vive grazie al sostegno di ascoltatori e ascoltatrici, quindi andate sul sito della radio nella sezione sostienici e individuate i vari modi per poter dare il vostro contributo, dato che la radio non fa né pubblicità né ha nessun padrino alle spalle. Oltretutto sono disponibili le agende di Scarceranda e quindi potete venire a prenderle o prenderle nei banchetti che la radio allestisce nelle varie iniziative in giro per la città. E con questo credo sia davvero tutto. Un saluto a tutti e a tutte, un saluto particolare a chi ci ascolta privato o privato della propria libertà.
Sì.